Science, please. Un podcast di Roberto Palladino.
Iniziare una puntata dedicata alle api col celebre volo del calabrone in sottofondo può sembrare una sinistra ironia. E non solo perché una cosa sono le api e un'altra le grandi vespe che spesso chiamiamo calabroni, ma anche perché sono proprio le vespe tra le cause di minaccia di questi ultimi anni alle api. Ma non è solo una questione di guerra tra pungiglioni. L'uomo non poteva mancare tra i nemici numero uno di Maglia e Magà, tra insetticidi usati in maniera indiscriminata, soprattutto in passato, riscaldamento globale e allevamenti e coltivazioni intensive. Per parlare di api, vespe e biodiversità, a Science Please una bella chiacchierata con Nicola Bressi, naturalista e zoologo, titolare di un popolare profilo su Twitter, in cui con grande pazienza risponde a tutti i dubbi entomologici che arrivano dalla penisola, spesso rassicurando chi scambia innocui ragnetti e serpentelli avvistati nei giardini nostrani per letali vedove nere e cobra. Professor Bressi, partiamo da una frase attribuita ad Einstein, poi che forse di Einstein non è, ma comunque il concetto è che se morissero oggi le api, all'uomo resterebbero 4 anni di vita. È davvero così?
Premesso che appunto, nonostante il mito, pare proprio che Einstein non l'abbia detto, perlomeno rispondendo con metodo scientifico, non c'è alcuna prova che l'abbia detta e quindi da parte di uno scienziato non l'ha detta, visto che non ci sono prove, potrebbe essere veramente così se estendiamo il discorso alle api in senso lato, ovvero agli insetti impollinatori. Quindi probabilmente se sparisse l'ape che noi conosciamo, l'ape damiere, ci sarebbe sicuramente una buona botta economica, soprattutto per gli apicoltori e poi per alcune coltivazioni che molto dipendono dalle api, ma la scomparsa addirittura dell'uomo solo dall'ape damiere credo di no. Riceveremo una bella botta notevole, ma non credo. Se sparissero tutti gli impollinatori, e gli sarebbe dura veramente, perché a quel punto ci troveremmo con pochissime varietà di frutta e verdura. Io spesso, quando faccio delle chiacchierate informative sul futuro dell'ambiente, faccio vedere delle immagini che tra l'altro anni fa le avete date anche voi su Sky, molto belle e terrificanti assieme, di quello che accade in Cina, dove sono veramente spariti gli impollinatori, e delle persone a mano devono arrampicarsi sugli alberi a impollinare, tipo col cotton fioc, a impollinare i fiori, oppure adesso si fa anche con dei droni ipertecnologici. Ecco, voi, lì, come sappiamo, in quei paesi il costo del lavoro è diverso dal nostro. Immaginiamoci se noi dovessimo pagare un lavoratore, dare un contratto di lavoro a qualcuno per fare questo, quanto potrebbe costare la frutta? Cioè, quanta meno frutta avremmo e quanta più costerebbe? Diciamo che comprare una mela diventerebbe una cosa da benestanti.
Resta però, professore, l'allarme sulla scomparsa delle api, un allarme iniziato oramai una decina d'anni fa, forse anche qualcosa in più. E allora le chiedo, qual è la ragione per cui stanno sparendo le api, e non solo le api, ma diverse specie di insetti?
Ci sono tutta una serie di fattori, alcuni ancora in fase di studio. Perché teniamo presente che non stanno sparendo solo le api. In realtà, quando diciamo stanno sparendo gli insetti, stanno sparendo un sacco di specie di insetti. La quantità di insetti rimane comunque abbondante, ma di pochissime specie, quelle che appunto ormai hanno trovato la chiave per coabitare con l'uomo e che quasi sempre sono quelli infestanti che ci danno fastidio. Perché coabitare con l'uomo vuol dire spesso trarre vantaggio dall'uomo e quindi infestare le coltivazioni, mangiarci un pezzettino alla volta come fanno le zanzare, che sono di fatto i nostri predatori, ci mangiano un pezzettino di sangue alla volta. Però gli altri insetti sono quasi tutti tanti di meno. Diciamo forse la ragione principale è che c'è un mix di cofattori. Sicuramente il nostro inquinamento climatico è un dato di fatto. Gli insetti sono animali che, a differenza nostra dei vertebrati, non hanno una temperatura interna regolabile. Di fatto hanno nel loro corpo quella che è la temperatura esterna. L'altro motivo è che forse noi siamo sempre di più sulla Terra. Quando sono nato io, ancora non sono Matusalemme, eravamo 3 miliardi e mezzo, neanche scarsi. Ora siamo quasi 8 miliardi. E dobbiamo pensare che questo più che raddoppio, quasi triplicazione degli esseri umani, è andato in proporzione con le nostre coltivazioni, i nostri animali domestici, che anzi sono cresciuti in una scala molto maggiore, perché fortunatamente è cresciuto il benessere. Quindi sono cresciuti gli allevamenti di polli, gli allevamenti di mucche di maiali, le coltivazioni di mais, le coltivazioni di soia, sia per noi che per i nostri maiali, che per le nostre mucche, che anche per gli animali da compagnia. E quello che sospettiamo è che mentre prima, quando c'era il disegnino, vediamo anche da bambini il paesaggio, un agricoltore che coltiva un pezzo di terreno e vicino c'era il bosco, ecco che gli insetti potevano tranquillamente sopperire a questa terra modificata, diventata monocoltura, perché vicino c'era un grosso bosco, eccetera. Quando queste terre coltivate, queste zone antropizzate, come diciamo, cominciano a superare un certo limite, molte specie di insetti è probabile che non ce la facciano più perché non riescono a vivere nei pochi francobolli che li lasciamo, ma forse hanno bisogno di zone più estese di territorio. Ripeto, sono ancora ipotesi perché purtroppo tantissimi insetti stanno sparendo e altri stanno aumentando, anche alcune specie esotiche, ad esempio, stanno aumentando la cimice marmorata, è una di queste. Quindi gli equilibri stanno cambiando e rischiamo di rimetterci noi, di fatto, perché ricordiamo sempre che quando si parla di tutela degli insetti, il problema non è l'insetto che si estingue, perché l'insetto si estingue e altre specie tra qualche migliaio d'anni evolveranno di nuovo. Sì, la Terra ha passato tanta estinzione di massa, la biodiversità è sempre sopravvissuta. Il problema è che noi dipendiamo da questa biodiversità.
Ecco, dottor Bressi, parliamo proprio di biodiversità. Qualche giorno fa ero in giro per la città dove vivo, in Nord Italia, e a un certo punto ho alzato lo sguardo, ho visto un albero, e questo albero era una nuvola, letteralmente, di pappagallini blu, gialli, verdi, di diversi colori, che facevano anche una discreta confusione. A vedere quello spettacolo, uno pensa, beh, più biodiversità di così, insomma. E invece sappiamo che c'è qualcosa di distorto in quello che io ho visto. Di che si tratta? Perché non va bene?
Sarebbe bello che biodiversità sia, io aggiungo una specie, è sempre positivo per la biodiversità. Non è sempre positivo perché molte volte quando io aggiungo una specie, se io devo dire aggiungo un posto a tavola, non è come la canzone stringi un po' la seggiola, stai comodo anche tu. Molte volte se tu aggiungi un commensale, altri commensali devono alzarsi e andare via. E quindi questo cosa accade? Tu dici, vabbè, ma il bilancio alla fine in pareggio, no? Tu metti il pappagallino, magari diminuiscono gli stormi. Faccio un esempio con una specie che in effetti tende a risentire dal momento dei pappagalli o alcuni pipistrelli, perché i pappagalli nidificano questi tani buchi nei cavi e quindi vanno, ad esempio, sono delle prove su questo, no? Di nuovo sono dati scientifici, fanno diminuire il numero di pipistrelli presenti nelle zone urbane. Uno dice, beh, qual è il problema? E il problema è che questa è una specie esotica che abbiamo portato a un'altra parte. Quindi lei comunque rimane comune nella sua zona d'origine. Ad esempio, una di queste specie di pappagallini sono dei pappagallini dal collare che arrivano dall'India. Ecco, in India sono comunque presenti. Arrivano da noi e fanno diminuire un'altra specie. Quindi il bilancio globale diminuisce a meno uno. Non è che uno arriva, l'altro diminuisce, perché non è che la nostra che diminuisce qua va in India se prende il suo posto. Se prendesse il suo posto in India, tutto sommato, come dire, incasineremmo un po' le cose, ma non ci perderemmo molto. Mentre ogni volta che noi portiamo una specie da una parte all'altra, queste tende a prendere il posto di una specie locale, senza che la specie locale a sua volta possa ricoverarsi da un'altra parte. In più, instauriamo un effetto catena. Perché? Se, come nel caso che abbiamo visto e hanno studiato alcuni colleghi in Italia, i pappagalli vanno a far diminuire i pipistrelli, noi aggiungiamo una specie che tra l'altro è frugivora, quindi chi coltiva alberi da frutta vicino alle città non è poi molto contento, e facciamo diminuire una specie insettivora che ci dà una mano a controllare le zanzare. Quindi non sempre la specie in più è una cosa positiva per la biodiversità, soprattutto se quella in più ce l'abbiamo portata noi.
Ecco professore, veniamo alle api che sono al centro di questa puntata. Da un po' di tempo vedo sul suo profilo Twitter spesso delle foto di vespe, di tipi un po' strani di vespe, non solo le nostre solite vespe, diciamo. E queste vespe poi sono un pericolo anche per le api. Esattamente di cosa si tratta?
Sì, in Italia noi stiamo assistendo fondamentalmente a due fenomeni insieme. Parlavamo prima di specie esotiche. Abbiamo portato una vespa dall'Oriente, che si chiama vespa velutina, che spesso incute paura le persone perché viene chiamata vespa killer. In realtà è una killer di api, non è una killer nostrana, per fortuna. Sì, certo, se una persona è allergica, purtroppo ci sono stati dei casi anche mortali, ma vale anche per le vespe locali, per le api. Si muore purtroppo anche con le api da miele, chi è, purtroppo è allergico ad api e vespe. Quindi non ha nessuna pericolosità per l'uomo superiore ad altre specie locali. Però questo sì, è molto più ghiotta e più vorace di api, e soprattutto riesce a fare dei favi con molte più vespe. Quindi quando attacca un alveare, l'attacca in massa superiore. Per fare un esempio, le nostre vespe calabroni fanno dei favi con qualche centinaio di individui. La vespa velutina riesce a fare dei favi con superiore al migliaio di vespe. Ecco quindi che una cosa è se l'arnia, l'alveare, deve fronteggiare un attacco di 200 soldati, altra cosa è se deve fronteggiare un attacco di 900 soldati. Con 900 soldati soccombe. E chiaramente le nostre api a questo non sono abituate. In più abbiamo avuto un altro fenomeno, e questo proprio è uno degli studi che sto conducendo io proprio al Museo di Storia Naturale di Trieste, dove lavoro, che è l'espansione verso nord di un'altra vespa che si chiama Vespa orientalis, da sempre presente in Sicilia, Calabria e Sud Italia, che ora col nostro inquinamento climatico si è espansa a nord. La prima città per cui la studia è stata Trieste, dove si è urbanizzata, quindi è iniziato a vivere in città, come i cinghiali a Roma, eccetera. E da lì poi anche Roma e Napoli. A Roma ci sono stati tantissimi casi, tante segnalazioni quest'anno. Ecco, questa vespa qui comunque fa dei favi molto abbondanti e anche lei ora crea dei problemi alle api. Noi ci siamo chiesti, ma perché per tanto tempo non ha creato problemi all'apicoltura e ora ne crea tanti problemi? Perché questa vespa è specializzata nel mangiare proteine animali. In città cosa trova? Trova i nostri residui alimentari di cibo e soprattutto si è specializzata nell'andare a mangiare le crocchette lasciate nelle colonie feline, nelle ciotole dei cani. Quindi veramente parliamo di un animale che ha trovato una specie di paradiso terrestre nelle nostre città grazie ai nostri rifiuti, grazie al fatto che dovremmo tutti quanti abituarci che i nostri animali domestici, i nostri gatti, i nostri cani, oggigiorno o tengono la ciotola dentro casa, ma quelli che mangiano fuori all'aperto, quando hanno finito da mangiare, noi non dovremmo lasciare loro cibo in ciotola, perché sennò facciamo aumentare le vespe e di conseguenza facciamo diminuire le api.
Ecco, professore, in conclusione, ci racconta qualche cosa di significativo, qualche specie particolarmente curiosa che le è stata segnalata sul suo profilo Twitter?
Diciamo che innanzitutto, proprio parlando di Vespa orientalis, la prima immagine di Vespa orientalis fuggita così a nord arrivata a Trieste è stata mandata a un cittadino. Devo dire la verità, io sono zoologo, ma non l'ho trovata io nella mia città. Mi hanno detto, ho trovato questo insetto strano. E questo capita spesso, nel senso che su un centinaio di richieste che arrivano, uno su 100 è interessante anche per noi. E un'altra cosa che dopo cade proprio in quest'anno, grazie a Twitter, è il monitoraggio delle mantidi religiose aliene. Ecco, grazie proprio alle domande e alle foto che mi vengono mandate, io sono venuto poi in giro ad altri colleghi che studiano queste mantidi, stiamo monitorando in tutta Italia dove arrivano queste mantidi religiose, perché alcuni animali, non tutti, sono monitorabili da foto. Un altro esempio è un serpente abbastanza, non forse raro, ma è un termine che noi zoologi chiamiamo elusivo, ovvero un animale che anche dove presente è veramente timido, è veramente difficile da vedere. Io stesso è un serpente che ho trovato due volte in tutta la mia vita, pure sono presente in gran parte d'Italia, ha un bellissimo nome della coronella girondica, un serpente innocuo, e questa coronella girondica appunto è molto rara da trovare, da vedere per noi zoologi, poi ne siamo anche pochi, anche perché se uno poi deve vivere cercando serpenti non è che guadagni tutta questa cosa, quindi siamo necessariamente, diciamo che la selezione naturale fa sì che gli zoologi italiani siano pochi, e quindi grazie alle persone che fanno le fotografie, quest'anno ad esempio abbiamo avuto due nuove località di coronella girondica grazie alle segnalazioni banali delle persone che hanno detto: cos'è questo serpente che mi sono trovato nel giardino di casa? Quindi è sicuramente qualcosa che io spero sia utile a chi mi scrive, a chi ci scrive, ma talvolta è utile anche a noi, alla scienza in generale, perché i dati che mi vengono dati non rimangono a me, ma vengono poi, se sono interessanti, diffusi a tutta la comunità scientifica, e poi chi scrive su un social tanto rimane online, quindi proprio è pubblicato nel vero senso della parola.
Nicola underscore Bressi, questo è il profilo del nostro ospite di oggi su Science Please, un profilo particolarmente interessante per condividere specie strane o anche meno strane il più delle volte, in realtà solo meno strane che doveste trovare nei vostri giardini e nei vostri appartamenti. Noi ci ritroviamo fra 2 settimane, se volete scrivermi la mia mail è roberto.palladino@skytv.it, mi trovate anche su Twitter col profilo robpal con 2 L e come diceva Bertrand Russell, la causa fondamentale dei problemi è che nel mondo moderno gli stupidi sono sicuri di sé, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi. A presto!